Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto. Siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere tanta grande musica. La nostra storia di oggi comincia in un negozio. Il negozio è sopra un'isola, quest'isola è dentro una grande città. La città si chiama New York, l'isola è Manhattan. Sulla 48esima strada c'è un negozio di una notissima catena di abbigliamento.
A Manhattan, sulla 48esima strada, c'è un negozio della Gap. Il 4 marzo del 2000, un giovedì, una donna faceva a brandelli con la lama di un coltello alcuni vestiti in pelle che abbigliavano dei manichini. Erano le 2 del pomeriggio quando fu arrestata in flagranza di reato.
Con lei altri 3 membri della People for the Ethical Treatment of Animals, la PETA. La PETA è un'organizzazione dedita alla protezione dei diritti degli animali, una delle più grandi al mondo, sostenute da celebrità del calibro di Alec Baldwin e Pamela Anderson. Quel giorno c'erano circa 20 militanti. Tra di loro c'era lei, che si trovava a New York per una data del tour statunitense del suo gruppo, da lei ribattezzato Protest Tour. Entrati nel negozio, in 4 annunciarono provocatoriamente che non se ne sarebbero andati fino a quando le mucche non fossero tornate in India. Fu chiamata la polizia, che li ammanettò. Secondo la direzione del negozio, i danni ammontavano presa poco a $1,000.
Fu arrestata e trascorse la notte in cella, per essere poi rilasciata la mattina successiva all'alba. Non si contrappose agli uomini in divisa. Piuttosto, in uno dei successivi concerti, dedicò a quei poliziotti di Midtown North una canzone.
La Gap era accusata da questi attivisti di contribuire alla macellazione crudele di mucche in India per procurarsi le pelli a basso costo con cui produrre i propri capi di abbogliamento. E questo nonostante le mucche siano considerate sacre dagli induisti e la macellazione sia vietata nella maggior parte degli stati indiani. L'azienda si è sempre difesa sostenendo di non importare pelli dall'India, ma l'accusa mossa da lei e dai suoi colleghi era però più raffinata e non così facilmente aggirabile. Venivano additate infatti triangolazioni geografiche spericolate che la Gap avrebbe messo in piedi per evitare di incorrere nei divieti legali.
Una campagna di boicottaggio della catena di negozi Gap fece seguito all'azione newyorkese del 9 marzo 2000. Dan Matthews, dai vertici della People for the Ethical Treatment of Animals, accusava la Gap di acquistare le pelli dal mercato nero per superare i divieti di ammazzare in modo crudele le mucche.
3 anni dopo quel primo arresto, lei è nuovamente fermata e trattenuta per circa un'ora nella locale stazione di polizia. È il 16 luglio del 2003 e questa volta siamo a Parigi, dove si esibirà di lì a poco, ma le motivazioni dell'arresto non sono troppo dissimili. L'azienda presa di mira non è la Gap, ma la Kentucky Fried Chicken. Gli attivisti della People for the Ethical Treatment of the Animals protestano contro la catena di fast food per la crudeltà con la quale i polli vengono sottoposti a torture indegne. Lei e i suoi amici animalisti bloccano il traffico e verniciano di rosso le vetrine del ristorante. Questa è la canzone che durante il protest tour aveva dedicato ai poliziotti di Midtown North che l'avevano arrestata. Lei, Chrissy Hind, è la leader storica del gruppo. Questa è Back on the Chain Gang. Loro sono i Grandi Pretenders.
I'm sorry.
Gang, le chain gang, le lunghe file di prigionieri legati l'uno all'altro da catene. Siamo con i Pretenders in questa puntata di Jailhouse Rock. Chrissy Hynde, grande animalista, si è fatta arrestare varie volte per le sue battaglie a difesa dei diritti degli animali e si è così conquistata la sua possibilità di comparire a pieno titolo a Jailhouse Rock. È lei la leader indiscussa del gruppo, grandissimo il suo carisma, notissima la sua frangia nera, è lei che firma la stragrande maggioranza dei pezzi della band, è anche l'unico componente rimasto sempre nella formazione dagli esordi del 1978 a oggi.
I Pretenders si formano appunto nel 78 in Inghilterra. Chrissy Hynde è in realtà statunitense, si era trasferita a Londra poco più che ventenne. Per un periodo aveva scritto di musica su NME, il New Musical Express, importante periodico musicale. Hynde era diventata amica di Nick Kent, uno dei critici musicali più importanti dell'epoca. Per mettere insieme uno stipendio lavora anche in un negozio, fa la commessa, e non è un negozio qualsiasi. Lo trovate tutt'oggi al numero 430 di King's Road, come insegna un grande orologio con le lancette che girano in senso inverso. Avrete capito di quale negozio parlo.
Sex, il negozio che fu di Vivien Westwood e Malcolm McLaren, il negozio dove è nato il punk rock inglese, il negozio dove sono nati i Sex Pistols. Si racconta che Chrissie Hynde chiese la mano di Sid Vicious, che già girava intorno al negozio, non per amore, ma perché le serviva un matrimonio di convenienza per avere dei documenti. I problemi dell'immigrazione c'erano anche nella Londra anni 70.
E si racconta anche che smise di fare la commessa al sex quando venne cacciata per aver preso a scampanellate una tipa che era entrata per comprare qualcosa. C'era stato un diverbio e la Hynde l'aveva colpita con una campana.
Chrissie Hynde suona la chitarra, vuole fare musica, con l'aiuto di McLaren entra in un gruppo che poi evolverà nei Damned, poi per un periodo suona in un altro gruppo insieme a Mick Jones, nel 78 finalmente dà vita al proprio gruppo, i Pretenders. Ci sono Pete Ferndon al basso, James Honeyman Scott alla chitarra solista e alle tastiere e Martin Chambers alla batteria. Chambers è ancora oggi nei Pretender, ne è mancato solo una decina d'anni o poco meno in passato. Honeyman, Scott e Farnon sono morti per droga a poco tempo di distanza l'uno dall'altro nei primi anni 80, molti cambiamenti di line-up che si sono succeduti.
Il primo album della band si chiama semplicemente Pretenders. Esce a cavallo tra il 79 e l'80, prende il volo, la New Wave. Il disco arriva in vetta alla classifica del Regno Unito. Si capisce fin dal primo ascolto che siamo davanti a una band destinata a durare musicalmente. Un punk adrenalinico che sa addolcirsi al momento giusto. E grandi prestazioni dal vivo, come quella a Roma pochi anni dopo, come cover band degli U2. 3 sono i singoli estratti dall'album. Il terzo è quello che consacra definitivamente il successo dei Pretenders. Ci ascoltiamo Breath in Pocket.
Got breath in pocket. Got battle. I'm gonna use it. Intention. Been diving, deeper leaning, no visa, just seems so pleasing, gonna make you notice, gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sights, I got half some of your attention.
Pocket, grande successo dei Pretenders degli esordi, il singolo estratto dal primo album del gruppo dal titolo Pretenders. Come abbiamo raccontato, Chrissy Hynde, la leader del gruppo, è stata arrestata per le sue battaglie animaliste. È uscito nelle scorse settimane, nel dicembre del 2023, un libro per le edizioni Erickson. Il libro si intitola Metà giardino, metà galera. Il sottotitolo è Le parole del carcere nella musica italiana. Il sottotitolo dice già tutto, si parla di carcere attraverso le canzoni di De André, di Vecchioni, di Gaber, di Dalla e molti altri. A scrivere questo libro sono stati Alessia Lavilla e Leandro Vanni. Alessia Lavilla è una educatrice penitenziaria, lavora in carcere come funzionario giuridico pedagogico, mentre Leandro Vanni lavora in carcere come poliziotto penitenziario. Noi siamo stati molto incuriositi da questo libro e abbiamo voluto chiedere a uno dei due autori, Alessia Lavilla, di parlare. Ce ne sentiamo cosa ha raccontato ai microfoni di J-Laus Rock. Alessia Lavilla, bellissima questa idea di ripercorrere la storia sociale del carcere attraverso canzoni che hanno fatto invece la storia musicale italiana. Ci racconti come vi è venuta in mente un'idea così particolare e poi ci spieghi anche il titolo, perché metà giardino e metà galera?
Metà giardino, metà galera, le parole del carcere nella musica italiana è un saggio che nasce dalla volontà di raccontare il carcere da parte di chi in carcere ci lavora quotidianamente, ribaltando però il punto di vista del lettore. Il titolo del saggio è preso in prestito da un passaggio della canzone di Francesco De Gregori, Viva l'Italia, del 1979. Una canzone che non parla di carcere, ma secondo noi contiene una serie di suggestioni importanti che rimandano proprio al carcere. Giardino e galera potrebbero quasi sembrare un ossimoro se accostati nella stessa frase. La nostra domanda scomoda è invece questa: e se anche la galera riuscisse ad essere feconda al pari di un giardino? Se anche gli esseri umani che abitano la metà galera riuscissero a fiorire? Come? Concimandoli. E la risposta noi la affidiamo alle canzoni che rappresentano in questo senso veramente il concime ideale e di riflessione.
Avete scritto il libro a quattro mani, metà delle quali di un educatore di professione, metà delle mani di un poliziotto. Come ha funzionato questo mix di mani, biografie, esperienze professionali?
Il saggio, come si diceva, contiene un'ulteriore particolarità. È scritto a quattro mani. Due appartengono a me, a un funzionario giuridico pedagogico, un'educatrice, e due ad un ispettore superiore di polizia penitenziaria, entrambi in servizio al carcere di Livorno. Quindi colleghi che condividono la quotidianità della metà galera, accomunati sicuramente dalla passione per il proprio lavoro, ma anche dall'amore per la musica italiana. Quindi direi che è stato un incontro di interessi e sensibilità che ha dato vita ad un saggio in cui anche la stessa copertina è un'esperienza di vita vera e vissuta, nella misura in cui ritrae un ragazzo di spalle che suona la chitarra guardando il mare oltre le sbarre. Il mare è quello dell'isola della Gorgona, dove entrambi, sia io che l'ispettore, abbiamo lavorato a lungo. E quella foto è stata scattata da un altro collega poliziotto, anche lui con una straordinaria sensibilità che nella quotidianità del suo lavoro usa spesso lo strumento della fotografia per raccontare la metà galera.
Entriamo adesso nelle connessioni musical-galeotte. Partiamo da De Gregori, De André e Gaber. Quanto hanno inciso sulla percezione della pena da parte della società del loro tempo?
Allora, alla base del nostro testo c'è stata intanto una scelta di carattere metodologico. Abbiamo infatti volutamente escluso le canzoni di contestazione politica, che pur rappresentando indiscutibilmente un valido documento storiografico utile a ripercorrere la storia del nostro paese, costituiscono un filone a sé. Vi accorgerete, chi leggerà il testo, che sono presenti tuttavia delle canzoni che vanno necessariamente ascoltate rispetto al momento in cui sono state, il momento storico in cui sono state scritte. Penso a Bandelli, penso a Lolli, penso all'album Dal carcere di Gianni Siviero, ma anche il De André di Storia di un impiegato. Noi invece ci siamo appunto voluti concentrare prevalentemente sulla cosiddetta musica leggera, che poi a ben guardare tanto leggera non è. Quindi credo che i testi di De Gregori, De André, Gaber, Vecchioni all'epoca abbiano sicuramente avuto il merito di aprire uno spazio di riflessione su argomenti scomodi, ma forse è oggi più che mai che quei testi andrebbero riascoltati alla luce di tutto ciò che sta accadendo nel nostro paese e per quanto concerne proprio l'aspetto dell'istituzione penitenziaria. Forse è oggi che queste canzoni potrebbero prevalentemente aprire uno spazio di riflessione maggiore di quanto non siano riuscite a farlo in passato.
Come può accadere che dopo Mare Fuori e le canzoni di Matteo Paolillo, che cercavano di ingentilire la detenzione minorile, la discussione politica è rimasta insensibile, immobile, anzi è andata indietro fino ad approvare il DL Caivano, che va in un'altra direzione? Allora la musica non riesce a costruire una società migliore, una società più critica?
Ecco, prendiamo proprio il tema della detenzione minorile, un tema tra l'altro a me particolarmente caro proprio perché ho iniziato questo lavoro nell'ambito della giustizia penale minorile, e andiamo a ritroso fino ad arrivare alla straordinaria ballata del Cerutti Gino di Gaber, quindi molto prima di Mare Fuori. Chi è Gino? Gino non è altro che un giovane adulto della periferia milanese, commette reati di criminalità e una sera lo arrestano e finisce in carcere. Gaber ce lo restituisce nel terzo raggio di San Vittore, lo descrive triste, un poco manomesso. Però cosa accade quando il Gino esce? Il Gino torna lì, torna al bar del Giambellino, dove gli amici continueranno a celebrarlo come un eroe. Questo per dire che cosa? Che lo slogan più carcere per i minori, secondo me, non ha alcun effetto deterrente, anzi, al contrario, contribuisce a rafforzare la costruzione di un'identità negativa. La soluzione per i minori non è il carcere, ma avere il coraggio di andare direttamente al bar del Giambellino a fare prevenzione, in tutte quelle periferie delle nostre città, offrendo opportunità ai ragazzi, non chiudendoli all'interno del carcere. Sul tema della detenzione minorile vi invito inoltre ad ascoltare Mela di Scarto, è il 1975, e uno straordinario Lucio Dalla ci restituisce tutta la durezza e la brutalità della detenzione minorile dei ragazzi del Ferrante a Porti di Torino. Dovevo restarci 3 mesi e invece ci sono restato una vita. Questa probabilmente la frase più dura, più forte di quella canzone che vi invito ad ascoltare.
Guardiamo adesso al carcere di oggi. Una domanda secca: qual è la colonna sonora che meglio lo rappresenta?
La cosa straordinaria è che leggendo questo saggio, ascoltando le canzoni, si ha la sensazione che ogni brano sia riuscito a cogliere perfettamente il senso complessivo del carcere, rappresentando alla fine un'unica immensa colonna sonora. Penso al dolore del Michè che si impicca nella sua cella, alla speranza dell'ergastolano di Dalla, all'attesa del signor giudice di Vecchioni, all'uomo finalmente fuori di De Gregori, a Nina, la bambina che vuol vedere il mare ma vive in carcere con la sua mamma, e a quell'affettività e sessualità negata dell'uomo rinchiuso alla Lungara di Renato Zero. Non c'è una sola canzone, secondo me, in questo saggio che non ci abbia riportato con la mente a quello che poi noi viviamo come operatori nella nostra realtà quotidiana. Quindi veramente vi invito ad ascoltare, chi avrà la curiosità, l'interesse di leggere questo testo, tutte le canzoni, perché tutte le canzoni sono in grado di cogliere uno spaccato del carcere.
Quali sono le reazioni da parte dei colleghi educatori e poliziotti? Lo presenterete in futuro, in giro, anche in qualche carcere?
Allora, devo dire che il libro è stato accolto con molta curiosità da tutti, colleghi educatori, polizia penitenziaria e anche, come diciamo noi in gergo, dai superiori uffici. Del resto la musica è un linguaggio trasversale, un linguaggio che unisce, che crea connessioni. E poi anche la sorpresa di scoprire, per esempio, che oltre alla famosissima e conosciutissima canzone Don Raffaè di De André, ci sono all'incirca 50 canzoni più un intero concept album di 13 brani di Gianni Siviero che affrontano il tema del carcere. Se pensiamo che anche la canzone, appunto, Pensiero dei Pooh è una canzone che parla di un detenuto che affida le sue riflessioni più intime al proprio pensiero, l'unico in grado di travalicare i muri di una cella. Il saggio verrà presentato il giorno 7 febbraio a Livorno con la collaborazione del Garante di Livorno, appunto presso una biblioteca comunale. Però il nostro obiettivo è quello di far viaggiare questo testo, di portarlo in giro nelle scuole, nelle università, appunto nelle radio, centri aggregativi, teatri, proprio per continuare a dar voce alle storie, io le chiamo le storie con la S minuscola, che sovraffollano purtroppo il carcere, con la speranza che ci sia sempre un nuovo capitolo da aggiungere a questo saggio e che l'attenzione sul carcere e su quello che in carcere si vive tutti i giorni diventi veramente interesse di tutti, interesse collettivo.
Grazie mille per essere stata con noi.
Grazie.
Era Alessia Lavilla, autrice insieme a Leandro Vanni del libro Metà giardino, metà galera, le parole del carcere nella musica italiana. E noi torniamo alla musica dei Pretenders. Dopo il primo album, nell'estate del 1981 esce Pretenders 2, c'è ancora il post-punk dell'album di esordio, con qualche guizzo in meno, ma il gruppo conferma il proprio valore musicale. Prima dell'album erano usciti due singoli di grande successo, due pezzi che ritroviamo in Pretenders 2. Uno dei due è quello che ci andiamo ad ascoltare, i Pretenders, Message of Love.
Now the reason we're here as man and woman is to love each other, take care of each other. When love walks in the room, everybody stand up. Oh, it's good, good, good. Like Brigitte Bardot. Now look at the people in the streets, in the bars. We are all of us in the gutter. Some of us are looking at the stars. Look round the room. Life is unkind. We fall, but we keep getting up. The heavens above. Talk to me, darling, with a message of love. Now the reason you're here, every man, every woman, is to help each other, stand by each other. When love walks in the room, everybody stand up. I'm
Message of Love, ancora con i Pretenders in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso entriamo in carcere, arriva il giornale radio dal carcere, dalle redazioni di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate, che oggi ci parla della recente sentenza della Corte Costituzionale che apre finalmente alla possibilità dell'esercizio di una vita sessuale in carcere. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Si è sempre fragili. La fragilità dell'uomo inizia dalla nascita e si arriva all'apice di essa in terza età. Oggi, come ogni giorno al porto di Rebibbia, è arrivato un nuovo marinaio, di esperienza, ma acciaccato dall'età. I nonnetti li chiamiamo tra di noi, perché constatiamo la loro fragilità. Attraverso uno dei problemi più frequenti in una persona anziana si constata attraverso la perdita della memoria, che dovrebbe avere chi giudica ricordando la nostra Costituzione, il cosiddetto diritto alla salute. Ma oggi la memoria del marinaio si attracca al porto di Rebibbia. Chissà se la memoria del giudice non si sia persa tra i fili di freschi di seta della sua toga. Romeo Sebastiano, G8 Rebibbia.
Concetto di vulnerabilità e concetto di umanità. Tempo fa mi sono imbattuto in una notizia giornalistica importante nella quale l'illustre magistrato di sorveglianza di Roma concedeva in via provvisoria la detenzione domiciliare, come giusto che sia, all'ex senatore Verdini, perché lo ha ritenuto soggetto vulnerabile per età e patologia. Aveva solo 86 giorni di detenzione su una pena di anni 6. Ebbene, la Costituzione si capisce meglio facendola reagire con i vari casi miserabili dei nonnetti in carcere, gli stessi che non hanno la fortuna di beneficiare della detenzione domiciliare o di un differimento pena o di altra misura. Mi chiedo come mai questi nonnetti di oltre 80 anni sono pezzi di museo all'interno delle patrie galere italiane e nessuno fa niente per questi esseri figli di un padre minore o dio minore. Mi chiedo cosa voglia dire soggetto vulnerabile. Forse lo troveremo nell'ordinanza Verdini, che ad oggi di fatto è irreperibile e nella quale forse troveremo ben scritto il concetto di vulnerabilità, che a differenza di quello di umanità non è scritto in Costituzione. Recuperare l'ordinanza sul caso Verdini non è pretestuosa, ma serve per capire se si sta rispettando il concetto di udienza pubblica. Nel caso che ci occupa, se c'è stato rispetto dei diritti fondamentali per il signor Verdini, sicuramente lo stesso rispetto non è stato osservato nei numerosi casi simili al suo per i quali ne è conseguito un rigetto. Nella mia mente vi è sempre impressa l'espressione che sebbene la legge sia dura è una legge scritta, cioè uguale per tutti. Ho raccontato fatti, non opinioni. Si spera che a tutti questi nonnetti gli venga concessa una misura alternativa ispirata al principio di umanità della pena. Reparto G8 Rebibbia, Fabio Falbo.
Non sono solo i magistrati a non pagare. Detenuto innocente si invecchia per 33 anni in carcere perché un carabiniere fa testimoniare il falso ad un falso testimone. Vorremmo sapere, quel carabiniere pagherà insieme al falso testimone che ora lo ha ammesso? È una cosa gravissima, è un abuso di potere e anche molto più. E non è un caso isolato. Perché questi personaggi in divisa fanno incolpare persone innocenti? Se non sanno fare il loro lavoro, cambiassero, perché così facendo, oltre a far del male a gente onesta, fanno ancora più male allo Stato e soprattutto alla divisa che portano. Mauro Rebibbia, Roma.
E poi, la notte che non passa. Dal non ho sentito al non ho visto. La ferocia non li difetta, è indelebile l'immagine di quell'esponente delle istituzioni che alla Scala di Milano, di fronte all'urlo liberatorio di un cittadino, viva l'Italia antifascista, corrispondeva ai giornalisti «non ho sentito». Ma c'è di più. Ora siamo al non l'ho visto di un senatore che con sprezzo del ridicolo ed una sottile perfidia ha dichiarato con la velocità di un Frecciarossa che lui, il video di Ilaria Santis trascinata alla maniera di un quadrupede davanti ad un giudice del regno sovranista di Orbán, lui, quello schifo, proprio non l'aveva visto. Siamo al solito garantismo strabico. Ecco, qui noi detenuti esprimiamo solidarietà ad Ilaria, costretta con le catene ai piedi, in un tribunale dopo quasi un anno di indicibili maltrattamenti subiti in un maledetto carcere ungherese. Arturo e Bibbia.
Buongiorno a tutti voi ascoltatori da Radio Bollate. C'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che parla appunto di sessualità e della possibilità dei detenuti di avere appunto una certa intimità con i propri compagni. Abbiamo creato una piccola pillola con botta e risposta tra uomo e donna sulla base del format Le Iene. Abbiamo creato le nostre carogne che parleranno della sessualità in carcere, differenze tra uomo e donna.
Quando una persona, uomo o donna che sia, entra in un carcere, come cambia l'affettività e se affettività e sessualità li vedete staccati in questo ambito?
L'entrare in carcere significa prima di tutto un annullamento quasi completo della propria sessualità. Affettività e sessualità secondo me sono due cose che probabilmente si vivono, almeno io non vivo fuori in modo separato. Dentro forse, troncando ogni parte di sessualità, rimane quella parte di affettività, se vogliamo, più cerebrale. Si raschia veramente il fondo di un barile che ti viene concesso, insomma, e si cerca in qualche modo di andare a compensare con altre modalità che però non possono essere sufficienti.
Secondo me, quando uno entra in carcere, anche l'affettività viene troncata del tutto, perché gli affetti che uno aveva anche solo in famiglia ti vengono tolti. Io parlo dal mio punto di vista, la sessualità viene dopo. Quello che ti manca è proprio l'abbraccio nel momento del bisogno, una mano sulla spalla, e sicuramente il non poter avere un confronto. Il mondo maschile esaspera molte volte i comportamenti all'eccesso sia di affetto che di sessualità.
Io entro in carcere e ho un compagno fuori, oppure all'interno mi capitano delle situazioni, delle storie. Se uno o l'altra esce, cosa cambia?
Purtroppo quando entriamo in carcere una delle cose che impari forse subito è che non ha molto senso fare dei programmi a lungo termine, forse nemmeno a medio termine, forse nemmeno fare dei programmi in generale. Vivere il momento è importante, perché è l'unica cosa che ti fa sentire vivo. Quindi la risposta è: non ne ho la più pallida idea, ed è una risposta che può dare solo la persona che in qualche modo rimane e non è certo la persona che va.
Sicuramente non è facile e dipende secondo me anche dall'intensità dei sentimenti e dalle condizioni che hanno portato in carcere, dalle situazioni che hanno portato al carcere. Per quanto riguarda una storia che nasce in carcere, anche lì bisogna vedere che cosa l'ha fatta nascere. Probabilmente è più facile per chi resta tenersi aggrappato a chi va fuori. Chi va fuori ha una vita davanti al mondo, no? Che si riapre al mondo. Sicuramente si sentono storie di gente che si è conosciuta qui, poi la storia continuata. Non lo so, secondo me è solo la profondità dei sentimenti e da quanto uno è convinto di quello che sta facendo. I'll be coming home, wait for me. Io mi chiedo se la privazione della libertà comprenda anche la privazione dell'affettività. Non so se le due cose vadano di pari passo.
Strappare una componente così importante della vita di una persona a una persona è qualcosa di assolutamente atroce ed è una pena della pena che nessuno merita.
Il GRC, giornale radio dal carcere, a Bollate rimaniamo, arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione dei Pretenders, come sempre si presentano da soli e quindi noi a Bollate lasciamo il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock. Oggi per voi abbiamo una bella cover dei The Pretenders, I Stand By You, dove praticamente ha fatto quasi tutto...
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock. Ah no, questa parte non la devo dire, tanto l'ha detta lui. Quest'oggi una cover dei The Pretenders, I Stand By You. Praticamente ho fatto tutto io, possiamo dirlo? Possiamo dirlo, vero? Un caloroso abbraccio a Susanna e Patrizio. E per chi vuole ci vediamo il 3 febbraio al Circolo Cerizza di Milano, saremo in concerto fuori con tutta la band, con tutti i ragazzi,
tutti,
ma proprio tutti,
strano,
ma anche il piccolino nuovo, anche il piccolino nuovo, anche il vecchietto ci portiamo,
la quota anziana,
ah ok, perfetto, allora un saluto a Susanna e Patrizio, a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock e alla prossima cover. Ciao!
Why look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through. Cause I'm seems to dark side too. When the night falls on you, we don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I stand by you, I stand by you. Well, ain't nobody hard to. I stand by you. So if you're mad, get mad. Don't run all inside. Come on and talk to me now. And hey, what you got to hide? I get angry too. Well, I'm not like you. When you're standing at a crossroads, don't know which path to choose. Let me come along, cause even if you're wrong, I stand by you, I stand by you. What ain't nobody up to. I stand by you, be believing you darkness hour. I stand by you. When the night falls on you, baby, you're feeling all alone. Your home, I stand by you, I stand by you. What ain't nobody up to you. I stand by you. Take me into your dark. I stand by you. What am I body up to? I stand by you.
I'll stand by you. A cantare non erano i Pretenders, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Un altro grande amico di J. Louse Rock, che settimana dopo settimana, attraverso le sue parole sempre profonde, ci ha veramente trasmesso il significato di che cos'è l'ergastolo e che cos'è il carcere. Carmelo Musumeci nella sua rubrica L'ergastolano.
Anche se io ce l'ho fatta e che sono un'eccezione che conferma la regola, continuo a pensare che non puoi combattere contro l'ergastolo, perché la pena dell'ergastolo non dà sconti, non dà scampo, solo la morte può sconfiggere una pena senza tempo. Scontare l'ergastolo è come giocare a scacchi con la morte, non puoi vincere. Ma io ho combattuto ugualmente tutte le notti contro di lei, perché anche se non potevo vincere, per l'amore dei miei figli e dei miei nipoti, non potevo neppure perdere.
L'ergastolano, Carmelo Musumeci. Il terzo album dei Pretenders esce all'inizio del 1984. In mezzo c'è un abisso. In vetta al loro successo, tra Pretenders 2, il secondo album, e questo, sono morti due dei quattro componenti del gruppo. Il 16 giugno 82 il chitarrista James Honeyman Scott viene trovato senza vita per overdose. Nell'aprile dell'anno successivo, a 10 mesi di distanza, la stessa cosa accade al bassista Pete Ferndon, che tra l'altro era in quel momento il compagno di Chrissy Hynde. Lei mostra qui tutta la sua determinazione, va avanti e tira fuori un disco bellissimo. Il brano che abbiamo ascoltato in apertura, Back to the Chain Gang, lo trovate qui, era già uscito come singolo alla fine dell'82, da Learning to Crawl. Ci ascoltiamo la prima traccia dell'album, Middle of the Road.
the cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little drink on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be, I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road, yeah.
Middle of the Road, siamo con i Pretenders, oggi è House Rock. Beh, questa, Susanna, è stata una settimana particolare per ciò che ha a che fare con le carceri, sono successe tante cose. Una prima cosa l'abbiamo sentita prima nel nostro GR, la sentenza storica della Corte Costituzionale che dice che l'affettività e la sessualità, l'intimità sono un diritto, che in qualche modo devono essere garantiti alla stragrande maggioranza dei detenuti. Una luce. E poi abbiamo visto il buio. Dove? Il buio dei diritti umani, in quelle immagini che ci sono arrivate dal Tribunale di Budapest, dove Ilaria Salis, in manette, ma anche con gli schiavettoni ai piedi, il lucchetto, la telecamera faceva vedere il lucchetto, e in mezzo a due poliziotti addirittura incappucciati. Non abbiamo visto i poliziotti incappucciati neanche quando è stato portato davanti ai giudici il boss dei boss, Messina Denaro, dopo anni di latitanza. Il volto scoperto non è stato lì garantito, a Budapest. E abbiamo visto il buio nelle dichiarazioni di un ministro della Repubblica che è arrivato a sostenere che non è degna Ilaria Salis di fare la maestra, e quindi non una parola sulla dignità, sui diritti, sul fatto che è presunta innocente, parola che è scolpita all'articolo 27 della Costituzione. E abbiamo visto il buio più nero nella 13 morti, suicide, morti di detenuti suicidati nelle carceri italiane nel solo mese di gennaio del 2024, un buio pesto che ci preoccupa, ci dà ansia, agitazione. E ovviamente in questo buio pesto c'è una flebile luce, quella del capo dello Stato, che ha voluto segnare un suo intervento discutendone con il capo dell'amministrazione penitenziaria. Ecco, noi speriamo che da quel dialogo riparta, come posso dire, una luce meno fioca, e che si ingentilisca il sistema penitenziario oggi inutilmente chiuso. Ancora una volta, e per la terza volta, ricordo in questa trasmissione che addirittura nelle carceri del Lazio si sono messi i bastoni tra le ruote a chi voleva organizzare un pranzo di solidarietà per quei detenuti che non avevano soldi e potersi pagare un panettone.
E speriamo veramente che si veda una luce, perché noi che le carceri le conosciamo possiamo dire che in carcere si sta sempre peggio. Torniamo alla musica dei Pretenders. Sono 12 gli album in studio del gruppo complessivamente. L'ultimo, Relentless, è uscito pochi mesi fa, nel settembre 2023. Dopo Learning to Crawl arriva Get Close del 1986, poi alla volta di Packed, con cui si aprono gli anni 90. Last of the Independence del 94, dove rientra il batterista degli inizi, Martin Chambers. Poi esce il disco dal quale andiamo ad ascoltare l'ultima canzone di questa puntata di Jailhouse Rock, e dopo di questo album avremo Loose Screw nel 2002 e Break Up the Concrete nel 2008, Alone nel 2016, Hate for Sale nel 2020 e poi appunto il recentissimo Relentless. Questo per dire che la produttività non manca. L'album di cui parliamo si chiama Viva el Amor ed esce nel 1999. Sullo sfondo rosso della copertina c'è Chrissy Hynde con una canottiera nera di tre quarti, con il braccio destro teso e il pugno alzato. Questa è la sua Biker. Di Jailhouse Rock dedicata ai Pretenders. Durante la settimana potete ascoltare le puntate andate in onda attraverso i podcast che trovate sul sito www.jailhouserock.it. Potete anche seguirci su Facebook, su Twitter e anche su Instagram, Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché capita a volte purtroppo che in prigione qualcuno venga suonato. Noi torniamo puntuali come sempre tra una settimana. L'augurio per tutti è di passare bene questi giorni. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.